Ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto a ritornare oltre 20 anni dopo a un tema che in altra prospettiva avevo già affrontato in un importante convegno svoltosi qui a Stresa proprio sul tema della società domestica. Oggi il taglio della mia riflessione non sarà esplicitamente riferito a Rosmini, ma le sollecitazioni rosminiane rimarranno sempre sullo sfondo. Già ieri, nella relazione introduttiva di D'Agostino, abbiamo sentito operare una distinzione fra l'emergenza come situazione di allarme, quasi di preannunzio di imminenti catastrofe, e la emergenza come venire alla luce di istanze nuove in ordine al problema educativo. È questa seconda prospettiva che personalmente accetto, perché da modesto storico della famiglia mi permetterei di poter affermare che non vi sono state mai nella storia stagioni felici della famiglia, essa è sempre stata un nodo problematico. La nostra società non è molto diversa da altre del passato che si sono confrontate con analoghi problemi. C'è tuttavia un fatto nuovo dal quale vorrei appunto prendere le mosse. La particolare situazione nella quale si trova oggi la famiglia che vuole educare è caratterizzata dal mutamento del tradizionale referente del processo educativo, e cioè dalla profonda trasformazione della società. La famiglia, ma nessuna agenzia educativa, educa per se stessa, educa nella società e in relazione alla società. E quando la società cambia, e sul cambiamento non vi sono possibili alternative nell'interpretazione di questa come di una fase accelerata di cambiamento, e quando la società cambia, ovviamente anche tutte le istituzioni educative sono sollecitate a cambiare. Questo insieme di cambiamenti che riguarda la famiglia è stato da uno studioso oggi molto letto e discusso descritto in termini di liquidità. Bauman ha scritto una tetralogia sulla liquidità della nostra società: modernità liquida, amore liquido, vita liquida, paura liquida. L'espressione ha avuto fortuna, l'ho ripresa anch'io nel titolo della mia relazione, sta a indicare che la società ha perduto la sua sostanziale compattezza e solidità ed è diventata una società fluttuante, senza punti precisi di riferimento. Non è solo Bauman che si esprime in questo senso, già Christopher Lasch aveva parlato della famiglia come una zattera in preda al flusso della società. Il rapporto Censis del 2007 parla di mucillagine sociale e di una società ridotta a un insieme inconcludente di elementi individuali e di ritagli personali. Studiosi come l'inglese Giddens parlano di un mutamento radicale nello stile dei rapporti fra le persone. Questo concetto di dissoluzione, di disfacimento, di profonda alterazione della struttura della società è diventato quasi un luogo comune fra i sociologi che si sono interrogati sulla modernità. Per quel che riguarda specificamente la famiglia, questa categoria di liquidità appare particolarmente preoccupante. La famiglia, per essere se stessa, ha bisogno di solidità e il processo educativo ha egualmente bisogno di solidità. Ogni processo educativo, in particolare, richiede la durata nel tempo. Ed è proprio la durata nel tempo che la società liquida sta in larga misura perdendo. Potremmo esemplificare questo mutamento di prospettiva attraverso due parole, credo, abbastanza evocative del mutamento. Stiamo passando dal messaggio che ha un significato forte, indica in qualche modo la solidità. Stiamo passando dal messaggio ai messaggini. I messaggini sono gli indici della precarietà, della provvisorietà, della liquidità. Quello della famiglia non può essere semplicemente un messaggino, deve essere un messaggio. Deve sapersi confrontare con la categoria della durata, deve avere una sua solidità. E dunque il problema che l'attuale generazione ha di fronte è quello di riuscire a fare rimanere la famiglia struttura di solidità in una società che per molti aspetti è diventata liquida, è diventata il luogo della precarietà dei rapporti. E dunque la domanda che si pone è come trasformare il fatto della semplice generazione, che di per sé si pone nella prospettiva dell'istante, della breve durata, come trasformare l'atto della generazione in un rapporto di cura, di educazione che si prolunga nel tempo e che dunque ha bisogno di durata e di solidità. È questo il problema che si pone oggi alla famiglia. Prima di analizzare il tema nello specifico contesto di questo inizio del XXI secolo, credo tuttavia che sia opportuno un rapido sguardo al passato, perché una giusta prospettiva storica consente in qualche modo di relativizzare o addirittura di sdrammatizzare questa ascesa apparentemente irresistibile della liquidità come ostacolo che impedisce alla famiglia di essere se stessa. La liquidità, nonostante la sua accentuazione e la sua particolare appariscenza in questa stagione, è una costante nella storia della famiglia. Tutte le società del passato, quando le analizziamo in profondità, come ho avuto occasione di fare in questa mia recente ricerca già citata dal precedente, tutte le società del passato, quando le analizziamo in profondità, al di là dei luoghi comuni e degli stereotipi, rivelano costantemente la compresenza nell'universo familiare di una dimensione di stabilità, di solidità, ma anche di una di liquidità. Vi sono state lunghe stagioni nella storia dell'Occidente in cui i figli procreati fuori del matrimonio sono stati più numerosi di quelli procreati all'interno del matrimonio. La liquidità dei rapporti, la precarietà e la provvisorietà delle relazioni non sono un fatto di questi tempi. Tuttavia si deve riconoscere, e questo è anche un auspicio per il futuro, che sebbene presente e diffusa, qualche volta anche maggioritaria, in altre epoche storiche, la liquidità alla fine non ha mai ottenuto il sopravvento. Ciò che è persistito e ciò che ha consentito alla società occidentale in particolare di sopravvivere è stata la presenza di una componente forte di solidità, perché la solidità nel tempo lungo premia più di quanto non avvenga per la liquidità. La liquidità può soddisfare le pulsioni provvisorie dei singoli individui, ma non garantisce la sopravvivenza della società nel tempo lungo. Dunque, amore liquido e amore solido per usare questa espressione, sono sempre convissuti. Né le convivenze precarie, né i rapporti adulterini, né i figli nati fuori del matrimonio, né le relazioni omosessuali sono una novità della società liquida. La solidità, nonostante tutto, finora almeno ha avuto la prevalenza. Tuttavia, ci si deve porre il problema se questo potrà avvenire anche nel prossimo futuro. È possibile che un lunghissimo ciclo che ha premiato la famiglia come istituzione solida stia avviandosi al tramonto? Indubbiamente vi sono alcuni elementi che devono richiamare la nostra attenzione e che sono riconducibili alla svolta culturale che indubbiamente si è verificata attorno al 1968 e che sono state caratterizzate per la prima volta nella storia dell'Occidente dal passaggio di quella che abbiamo chiamato liquidità, dall'area dei comportamenti di fatto all'area del diritto. Il diritto è una tradizionale, antica struttura di solidità che tuttavia è stata, sotto l'aspetto specifico della famiglia, ma anche in altri ambiti, rimessa in discussione dalla rivoluzione culturale del 68, che può essere sotto molti aspetti letta come fase di affermazione della liquidità anche nell'ambito del diritto. Potrebbe formulare una lunga elencazione di questi aspetti della introduzione della liquidità in quella che è stata a lungo la sfera della solidità, e cioè la sfera del diritto. Pensiamo, per esempio, alla semplificazione e qualche volta alla banalizzazione delle procedure di divorzio. Le società antiche, anche quelle che conoscevano il divorzio, hanno sempre posto degli ostacoli, delle remore alla semplificazione o alla banalizzazione del rapporto fra uomo e donna. Oggi la tendenza in pressoché tutti i paesi è quella all'accelerazione delle procedure di divorzio. Pensiamo all'antico fenomeno delle convivenze, che ci sono sempre state, che venivano collocate in quella che potremmo chiamare l'area della liquidità e che oggi attraverso il diritto, attraverso il riconoscimento delle convivenze, si tenterebbe di collocarle nell'ambito della solidità, riconoscimento giuridico. E gli esempi potrebbero continuare. In complesso, le scelte del legislatore occidentale da alcuni decenni a questa parte sembrano costantemente orientate a favore della liquidità. L'opzione per la continuità delle relazioni, per la lunga durata dell'istituzione familiare, per la costanza degli affetti, per l'impegno di cura e di educazione, queste opzioni si sono di fatto trasferite dall'ambito della sfera pubblica all'ambito della sfera privata. Un tempo la società si faceva carico della durata delle relazioni e dei rapporti educativi. Oggi quest'area è quasi completamente abbandonata alla scelta dei privati. Per la società come tale sta diventando irrilevante il fatto che le relazioni sessuali, i comportamenti generativi, l'impegno educativo siano altalenanti e provvisori oppure stabili e duraturi. La società assume un atteggiamento di neutralità, sono i singoli chiamati a realizzare, se vi riusciranno, la solidità all'interno di una società liquida e di un diritto che sta in qualche modo diventando esso pure liquido. Gli individui sono dunque abbandonati a se stessi e anche l'impegno educativo dei genitori, sui quali vorrei particolarmente soffermarmi adesso, si dispiega ormai in una sostanziale solitudine. I genitori educano da soli, sono chiamati, sollecitati, tenuti a educare, ma da soli. Pressoché tutte le altre istituzioni educative si sono ritirate nel più piccolo e relativamente tranquillo e riparato recinto della istruzione e della formazione. Quello della educazione, che implica anche una proposta di valori, è considerato un terreno ambiguo, insidioso, difficile. La scuola di oggi, sotto molti aspetti, e in particolare dal punto di vista della proposta di valori, è diventata il terreno della liquidità. Si dovrebbe aprire qui una parentesi anche sul ruolo della comunità cristiana in quanto capace di essere luogo di solidità, di un'autentica, diffusa, percepibile proposta di valori, ma non entro in questo tema molto complesso, limitandomi a segnalare che anche la comunità cristiana, nonostante tutto, è sfiorata, almeno sfiorata, da questa tentazione della liquidità. In complesso si deve riconoscere che la famiglia è in qualche modo sollecitata ad assumere sulle proprie spalle, spalle sempre più deboli e sempre più fragili, tutto il peso della educazione. Altri si fanno carico della istruzione, della culturazione, della scolarizzazione, ma il luogo in cui l'educazione in quanto tale è chiamata a svolgere il suo compito è quasi soltanto la famiglia. La famiglia che, come ricordava nell'anno 1950 Emmanuel Mounier, è il punto in cui si articolano il pubblico e il privato, il luogo in cui si congiungono una certa vita sociale e una certa vita intima. Dovrebbe essere questo la famiglia, il luogo dell'articolazione del pubblico e del privato. Ma riesce a esserlo? Quali sono i nuovi stili educativi cui la famiglia è chiamata? Il contesto di accentuata fragilità nel quale si colloca oggi la famiglia italiana, ma il discorso può valere anche per molte società, per molte famiglie dell'Occidente, questo contesto di fragilità della famiglia italiana è ben noto ed esemplificato dai dati statistici alquanto malinconici, che mettono in evidenza da una parte l'accentuata fragilità della relazione tra uomo e donna e dall'altra le difficoltà crescenti che anche la famiglia che dura nel tempo incontra nel processo educativo e in particolare nella trasmissione dei valori. Problema, a quanto visto dal programma complessivo del convegno, sarà affrontato anche da altri relatori. Personalmente vorrei mettere in evidenza due aspetti non adeguatamente, a mio avviso, approfonditi e studiati di questa difficile situazione della famiglia. Questi due aspetti sono, da una parte, la crisi della società fraterna e dall'altro lo scolorimento della figura paterna. Che cosa intendo per crisi della società fraterna? Chiunque ha conoscenza dei processi, delle dinamiche educative, e credo chiunque della mia, ma anche della successiva generazione, rifletta sulla propria infanzia e giovinezza, deve riconoscere il ruolo di grande importanza che ha svolto, nel bene e qualche volta anche nel male, la dinamica delle relazioni fraterne all'interno della famiglia. Avere un fratello, avere una sorella, avere nella famiglia la compresenza dei sessi, delle età diverse, questo strano gioco fatto di rapporti appunto fraterni, ma anche di competizione, di rivalità, di aggressività, ha un importante significato educativo ed è una fondamentale forma di socializzazione del bambino. Oggi, per effetto dei noti fenomeni demografici, statisticamente un bambino italiano su tre e uno su due nelle aree settentrionali è figlio unico. Non farà mai l'esperienza della società fraterna. Di coloro che hanno un fratello, circa la metà, per il gioco complesso dell'incrocio dei sessi, ha un fratello dello stesso sesso. Molti sono bambini senza sorella o bambine senza fratello. I pedagogisti, a mio avviso, hanno finora sottovalutato questo fenomeno che li ha colti in qualche modo di sorpresa. Io ritengo che molte difficoltà alla socializzazione delle nuove generazioni siano derivate non solo dalla crisi della società fraterna, ma anche dalla inadeguatezza, dalla incapacità della società contemporanea di trovare forme in qualche modo sostitutive della società fraterna. Per esempio la diffusione delle amicizie, degli scambi fra le famiglie, degli incontri fra bambini diversi, al di là della pura sfera scolastica, che pure in qualche modo supplisce questa carenza. Credo che nel corso del tempo questo problema della crisi della società fraterna si accentuerà e porrà problemi alquanto seri a coloro che avranno responsabilità educative. Ma forse il grande punto di debolezza dell'educazione familiare oggi è rappresentato dalla crisi o addirittura dalla eclissi della figura paterna. Non entro nel complesso problema che tuttavia tocca una percentuale crescente di componenti delle giovani generazioni, complesso problema delle famiglie in qualche modo diventate monogenitoriali per effetto dell'abbandono e dei secondi, ormai terzi, matrimoni e dei padri. È una forma, diciamo pure, di patologia delle relazioni familiari di dimensioni crescenti, ma nelle quali non entro. Faccio invece riferimento alla famiglia cosiddetta normale, alla famiglia che rimane unita, alla famiglia in cui è presente la coppia genitoriale. Ebbene, credo l'esperienza diretta di tutti noi, ma anche autorevoli ricerche pedagogiche, di alcune di queste do notizia nelle note della mia relazione, mettono in evidenza quella che da molte parti viene chiamata la eclissi della figura paterna. E che cosa significa questa eclissi? Significa che nella famiglia di oggi il tipo di relazioni che si è venuto a stabilire all'interno della famiglia, quella sorta di divisione di ruoli per cui l'uomo è colui che rappresenta la famiglia nella sfera pubblica, in quella professionale, politica e sociale, e la donna rappresenterebbe, uso non a caso il condizionale, la presenza nella famiglia della dimensione in qualche modo privata, affettiva e così via, questa dicotomia sulla quale si è a lungo basata la famiglia occidentale sta in larga misura venendo meno. Detto in termini in qualche modo brutali e provvisori, potremmo dire che la società contemporanea è stata caratterizzata dalla fuoriuscita della donna dalla casa, della donna dalla sfera domestica, sia per il suo maggiore impegno professionale, sia per la sua più accentuata, in molti casi, presenza sociale. Dunque c'è stato questo fenomeno di fuoriuscita della donna dalla sfera domestica, al quale non si è in alcun modo accompagnato, e qui ci sono decine di ricerche empiriche che lo confermano, il rientro dell'uomo nella sfera domestica. Il modello che tutti noi, forse le nuovissime generazioni in qualche modo lo stanno superando, ma molto a fatica, il modello che tutti noi abbiamo introiettato è questo: donna come centro, anima vitale della sfera privata, e dunque anche in generale dell'educazione, e l'uomo invece come centro e polo della vita pubblica. Se non che questa dicotomia non funziona più, dicono gli avversari della promozione della donna, per effetto della uscita della donna dalla sfera del privato. Invece, dico io, e sostengono gli studiosi più attenti e più accorti, che questa antica dicotomia non funziona più per il mancato rientro dell'uomo nella sfera privata. Oggi, anche nelle generazioni dei quarantenni, persiste questo modello della femminilizzazione in senso lato dell'educazione, una femminilizzazione che viene da lontano, che sta toccando larghissimamente la scuola, non esistono più i maestri uomini, e mano a mano che si sale nella sfera dell'istruzione le presenze femminili diventano sempre più dominanti e le presenze maschili sono relativamente limitate. Tutta la sfera dell'educazione è quasi monopolizzata dal femminile e contemporaneamente c'è questa fuoriuscita persistente degli uomini, della figura paterna, dall'ambito delle responsabilità educative. Non solo, ma non poche ricerche mettono in evidenza che anche per quanto riguarda la figura paterna si è in presenza di una tendenza alla femminilizzazione. In che senso? Nel senso che, pur senza accentuare questo schematismo, mi rendo conto che vado un po' per colpi di accetta, ma nel senso che tradizionalmente e con un certo fondamento anche sul piano biologico, il femminile è il momento della cura, degli affetti, della gratificazione, e il maschile è il mondo delle regole, dell'ordine, del rispetto dei valori e così via. Si può discutere di questa bipolarità maschile-femminile, ma non c'è dubbio che storicamente questa sia verificata nel corso della storia. Ebbene, tutte le indagini sulle figure dei nuovi padri mettono in evidenza questa tendenza, chiamiamola così, alla femminilizzazione, o comunque la tendenza alla fuoriuscita anche da parte delle figure paterne dalla sfera dell'autorità, dell'ordine, della regola. Uomo e donna sembrano sul piano educativo in qualche modo allinearsi sempre più sugli stessi stili e sullo stesso quadro di valori. Il mondo degli affetti, il mondo della comprensione, del dialogo, del facile perdono, sembra avere pervaso in larga misura anche la sfera della mascolinità. In gran parte è venuta meno quella, credo, sana dialettica fra sentimento e ragione, fra autorità e libertà, che aveva caratterizzato a lungo gli stili dell'educazione familiare. Nei due grandi poli dell'educazione, da una parte la libertà, dall'altra la responsabilità, il primo è stato abnormemente sviluppato, il secondo persistentemente lasciato in ombra. E questo fenomeno è dovuto in larga misura al dissolvimento cui è andata incontro la figura paterna. La letteratura sulla assenza del padre è ormai diventata tale da arricchire le biblioteche degli specialisti. Fra parentesi, si potrebbe anche osservare che proprio questo dato di fatto ha determinato quel fenomeno su cui molti osservatori si sono soffermati, non senza preoccupazione, il fenomeno del prolungamento indefinito dell'adolescenza. Si è parlato di adolescenza interminabile, si sente comunemente parlare di ragazzo o ragazza per 35 anni o addirittura per 40 anni, e tutto questo è sullo sfondo appunto della difficile entrata nell'area della responsabilità, dell'assunzione di responsabilità professionali, familiari, generativi, sullo sfondo appunto della società liquida. L'analisi di questi fenomeni è alquanto più facile della individuazione dei modi attraverso i quali invertire la tendenza e recuperare il significato e il senso dell'educazione familiare. Credo che sia non percorribile, oltre che francamente conservatrice, la strada, pure da qualcuno auspicata, del puro e semplice reingresso della donna nella sfera familiare, il ritorno della donna al familiare come sanatoria di tutti i mali della famiglia e di tutti i limiti dell'educazione. È una via, a mio avviso, conservatrice. Così come credo sia un vicolo cieco l'ipotesi del ritorno a una società autoritaria, rigidamente repressiva, che sappia colmare coi suoi interventi le lacune dell'educazione familiare. Credo che entrambe queste strade siano comunque di fatto impercorribili. Solo un regime autoritario, che credo nessuno di noi auspicherebbe, potrebbe operare questa piccola rivoluzione. Invece la strada da perseguire è quella di una nuova stagione di educazione permanente dei genitori, che consenta alla famiglia di recuperare la sua capacità educativa, soprattutto ampliando in quanto possibile la sfera di responsabilità e di intervento della figura paterna. Occorre una riappropriazione dell'educazione da parte della figura paterna, accanto a una serie di interventi nell'ambito della vita sociale che consentano alla famiglia di essere se stessa, di non essere troppo pesantemente penalizzata dai ritmi di lavoro, dai tempi di raggiungimento dei luoghi di lavoro, dalla modestia delle condizioni economiche, dalla angustia delle case, dalla invivibilità soprattutto delle periferie delle grandi città. Dunque interventi da un lato di politica familiare e sociale di cui soprattutto in Italia si avverte la carenza, dall'altra la nuova consapevolezza dei genitori e soprattutto il recupero del significato e del ruolo della figura paterna. Su questo sfondo indicherei due possibili direzioni di intervento da parte della società. La prima via è quella della riscoperta del valore del tempo dell'educazione. Un tempo quanto più possibile ampio, disteso, non eroso dalla fretta e dalla rigidità degli spazi. Si tratta di decidere sulle priorità della propria vita, pur legittime esigenze professionali, la realizzazione di sé nel tempo libero attraverso i viaggi, gli scambi, le relazioni, le letture, oppure il recupero del tempo dell'educazione attraverso una intensità di presenza che nelle famiglie di oggi si sta in larga misura smarrendo. Ci sono molte banalità sulla qualità del tempo trascorso con i propri figli. I rotocalchi sono pieni di dichiarazioni di uomini e di donne che nella loro vita dedicano le briciole del loro tempo ai propri figli, ma che esaltano la qualità del tempo dedicato ai figli. Non importa stare molto con i propri figli, è la qualità, l'intensità del rapporto che decide. Credo che siano delle banalità, i pedagogisti seri le hanno da tempo demistificate. E non si può educare a orologeria dalle 10 alle 10 e un quarto di ogni giornata perché si ha quel tempo disponibile, per il resto il figlio abbandonato a se stesso. Occorre vivere con i figli, occorre decidersi per un tempo adeguato da dedicare all'instaurazione di un rapporto educativo. E la seconda via è quella della individuazione e dell'accettazione da parte dei genitori di percorsi di formazione permanente. È una banalità, è un luogo comune, spesso ripetuto, che il mestiere di genitori è difficile, che non basta generare per essere capaci di educare. Ma a questa così astratta constatazione non fanno da pendant né percorsi di formazione permanente adeguati, né la disponibilità dei genitori a partecipare a questo incontro di formazione permanente. Chi opera in questo ambito, penso all'amico Corradini, ma anch'io ho fatto non poche esperienze in questo campo. Chi opera nel cammino della formazione permanente dei genitori deve constatare con estrema malinconia che una minima parte di genitori italiani di oggi, ma penso che il discorso valga per molti altri paesi, accetta questi percorsi di formazione permanente. Non ci si rende conto che educare è difficile, lo si sa in astratto, anzi si sente dire che nella società di oggi educare è diventato difficile, quasi impossibile, ma questa constatazione di difficoltà o addirittura di impossibilità non corrisponde da un lato un'adeguata offerta formativa e dall'altro la disponibilità dei genitori a ritagliarsi spazi adeguati per la propria formazione permanente. Compito estremamente difficile proprio per i mutamenti ai quali la società è oggi assoggettata. È ormai tempo di concludere e concludo sottolineando con forza un punto che mi sembra centrale per tutto il discorso di questa mattina. Occorre riscoprire il senso, il valore, il gusto dell'educazione. Occorre abbandonare l'illusione che l'educazione specificamente l'educazione familiare, sia in qualche modo un dato scontato, non invece un'avventura da correre, non un progetto da costruire. Occorre recuperare la specificità dell'educazione familiare caratterizzata da quel contemperamento in nessun altro luogo possibile nella stessa misura fra la dimensione dell'affetto e la dimensione delle regole. La società in generale impone le regole e cerca di farle osservare, ma non è capace di coniugare il rispetto delle regole con l'attenzione alle singole persone, con il mondo degli affetti. La famiglia, quando riesce nel suo intento, opera questo miracolo. La regola diventa in qualche modo connotata per la presenza di una dimensione affettiva che ne fa cogliere il senso e il significato. Nelle relazioni familiari la regola perde la sua astrattezza, si personalizza e acquisisce dunque il suo pieno significato. E dunque la famiglia è chiamata a realizzare questa sintesi difficile fra mondo degli affetti e mondo delle regole, fra, potremmo dire, il privato e il pubblico. Perché questo avvenga occorre, ribadisco un concetto già espresso, trovare il tempo per educare, per stabilire un rapporto immediato e diretto con gli altri. Trovare il tempo per educare è il grande segreto dell'educatore e nello stesso tempo la grande pietra di inciampo all'esercizio della funzione educativa da parte della famiglia di oggi. Senza il recupero di questa dimensione di lunga durata non potrà emergere quella dimensione conviviale della famiglia che si sta smarrendo e che è dissolta dalle caratteristiche della società contemporanea. Il fast food, il rapido mangiare, il mordi e fuggi, i pasti differenziati, la mancanza di un momento di vita comune della famiglia sono appunto il segno di questa perdita della dimensione conviviale della famiglia che invece occorre assolutamente recuperare. E dunque opzione fondamentale per l'esercizio della funzione educativa da parte della famiglia è recuperare la dimensione della durata, della compresenza, della convivialità. E soltanto a questa condizione la famiglia riuscirà a svolgere pienamente la sua funzione educativa. E su questo punto permettetemi di concludere con una citazione tratta dal nostro comunemente amato Rosmini, dalla sua Filosofia del diritto, che è il libro che insieme alle Cinque Piaghe personalmente più prediligo. Che vi ha di più profondo e di più stupendo all'umanità che contempla se stessa, scrive Rosmini in uno dei suoi non infrequenti slanci lirici, del vedere una semplicissima specie, l'uomo idea, non esaurirsi giammai, non realizzarsi appieno per qualsivoglia numero di individui in cui ella prenda a sussistere. Ogni uomo è un universo unico e irripetibile, riflesso di quella luce, con la L maiuscola, che illumina ogni uomo, dato che, dice ancora Rosmini, tutti gli affetti umani hanno loro altissima scaturigine per quel lume, quell'essere ideale, quel bene comune a cui, abbracciandosi, il principio dell'umana natura costituisce l'uomo. Sola generazione perpetua nel tempo la specie. Ma è l'educazione, ci dice Rosmini, che genera l'uomo, che prolunga nel mondo questo disegno splendido che Dio ha formato sulla umanità. E anche nella difficile stagione della postmodernità, anche nella società liquida, resta affidato alla famiglia l'ineludibile compito non della semplice riproduzione della specie, ma il compito, la responsabilità della generazione dell'uomo.